L'ultimo esempio di lettura italiana di Gramsci che volevo trattare ci riporta anche questo un po' a ping pong avanti e indietro nel tempo, perché è il dialogo tra Clemente e Angioni, che ignoro effettivamente come si sia prodotto originariamente in questa forma che abbiamo per iscritto, che si intitola I concetti gramsciani di egemonia e dominio in antropologia, dialogo a due voci, svolto tra Pietro Clemente e Giulio Angioni nel 79, ma che è stato proposto tra i materiali di questi seminari che si sono svolti a Nuoro, dal titolo collettivo Gramsci ritrovato, tra il 2007 e il 2008, che hanno visto protagonisti Giorgio Baratta, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e numerosi antropologi italiani di varia generazione. Quindi, diciamo, lo scambio di opinioni tra Angioni e Clemente è del 79, però effettivamente ha circolato in pubblico soltanto 10 anni dopo, nel 2008, pubblicato poi sull'Ares, che raccoglie gli atti di questi seminari nuoresi. Ed è effettivamente rappresentato come un dialogo, c'ha i suoi due asterischi, quindi vi toccherà leggervelo, con grosso modo Angioni che fa... Giulio Angioni e Pietro Clemente sono due dei tre sardi allievi di Cirese, che sono prodotti del quindicennio cagliaritano di insegnamento di Cirese. Giulio Angioni, Pietro Clemente e Pier Giorgio Solinas, che sono poi diventati tre dei più importanti antropologi italiani, erano suoi allievi, tutti e tre sardi. Giulio Angioni è rimasto a insegnare in Sardegna, Pier Giorgio Solinas e Clemente in Toscana, e poi Clemente è venuto a Roma per un decennio e poi è tornato in Toscana. E tra l'altro di Giulio Angioni si segnala anche, ulteriore, diciamo, consiglio di lettura, il fatto che a un certo punto si è messo a scrivere romanzi, che a me piacciono molto, e quindi si trovano tra l'altro ripubblicati anche da Ilisso, quindi sono effettivamente circolanti da fine anni 70 in poi. Si è messo a scrivere di narrativa e quindi, insomma, è un autore dal doppio registro, Angioni. Qui dialogano facendo, sono un pochino più piccoli di Lombardi Satriani, perché Clemente è del 42, Angioni non lo so, ma sarà un paio d'anni più grande, quindi diciamo questa è più o meno la generazione. Dialogano facendo le parti Angioni del teorico e del difensore di una concezione, come si potrebbe dire, più pura e più sistematica del concetto di egemonia, e Pietro Clemente che fa il guastatore e quello che cerca di rompergli le uova nel paniere e dire sì, vabbè, ma dai, poi se vai a vedere in concreto le cose mica funzionano così, comunque a me interessano più le disomogeneità, le zone d'ombra, i buchi, mi interessa di più chi subisce l'egemonia che non chi la produce, eccetera. E c'è un pochino questo gioco delle parti, però l'ho voluto mettere appunto con il doppio asterisco. E Gramsci praticamente sì, è menzionato ma di sfuggita, è lo spunto, quindi effettivamente è un esempio vero di lettura gramsciana, però in realtà se ne vanno per altri diciamo direzioni, prima dialogando sull'interpretazione di egemonia e poi dialogando sulla possibile applicabilità fuori del campo più tradizionale di applicazione del concetto, cioè campo degli studi antropologici, agli studi di folklore e di demologia e delle società complesse più in generale. Angioni dicendo, comincia, qui leggo vari pezzi perché effettivamente siccome sono brevi i passaggi sono poi difficilmente riassumibili con altre parole, non ha molto senso. Angioni comincia mettendo in correlazione egemonia e potere, cioè il discorso più largo è il discorso sul potere, che è un discorso antropologico vasto, ovviamente. Le società a cui c'è stato storicamente il problema di mettere un aggettivo dopo che era diventato cattiva educazione chiamarli selvaggi e primitivi e quindi società semplici, società non complesse, società in via di sviluppo, ma quello era un altro settore, una categoria a un certo punto è stato senza potere, cioè il problema del potere inteso come lo conosciamo noi, re, presidenti della Repubblica, capi del governo, eserciti, magistrature, tutto l'apparato che Gramsci chiama del dominio, dell'esercizio della forza, che rende più evidente chi comanda. Nelle società di cui tradizionalmente si occupano gli antropologi può essere anche evidentissimo che comanda perché c'è il big man, il capo del villaggio, lo sciamano, lo stregone, persone eminenti che chiaramente sono il centro della comunità e in qualche modo esercitano potere, ma l'assenza appunto di tutti gli apparati che ci sono più familiari e in moltissime occasioni la riformabilità, la sfumabilità della categoria a noi familiare di potere a queste società, diciamo, ha reso problematico e quindi interessante comparativamente una riflessione sul potere. Quindi diciamo il concetto e la categoria di potere è antropologicamente pregnante e Angioni la collega immediatamente a quella di egemonia, legge in questi termini l'egemonia. Dice Angioni, credo che l'egemonia indichi processi ed esiti di processi che concernono il potere, non nel suo apparato politico-economico, ma nel dominio delle idee, dei modi di sentire e volere, delle aspirazioni. Si tratterebbe di idee che vengono socialmente promosse e incanalate in funzione dell'esercizio del potere, ma provocando fenomeni di interiorizzazione e di consenso. Non è dunque la forza materiale a determinare l'egemonia, ma la forza intellettuale e morale, ovviamente connessa alle attività materiali necessarie alla vita sociale. Alla fine parleranno appunto di, come questione aperta, di utilizzabilità della categoria di egemonia fuori delle società appunto complesse e stratificate. Ricordate che Crean, a conclusione del suo percorso nel capitolo che si chiamava Gramsci Ora, ricordava la ricerca di Roger Kissing sui guaio della melanesia del 92 e del 94, in cui c'era appunto questo che menziona Angioni, l'interiorizzazione, cioè il fatto che loro usavano la categoria di custom, scritto poi verbalizzandolo, scritto come col K, eccetera, che era semplicemente il custom nel senso del costume inglese, ed era una interiorizzazione, detto in inglese, che era un'interiorizzazione di categorie del potere coloniale che loro avevano riciclato in funzione propria per farsi capire dai dominatori coloniali nelle loro rivendicazioni di autonomia. Era appunto, ricordava Crean e Kissing usava la categoria di egemonia di Gramsci, appunto esattamente nei termini di cui ne sta parlando qui Angioni, l'interiorizzazione delle regole del discorso che qualcun altro detta, un potere detta, e un oggetto di potere, chi subisce il potere interiorizza, fa proprie anche, diciamo, creativamente e contrappositivamente, contestativamente, direbbe Lombardi Satriani, come i guaio, o non, semplicemente le subisce e le fa proprie. Prosegue Angioni, non uso il termine come palazzo o sistema, potere, ma come fenomeno di organizzazione, produzione, direzione proprio di ogni società. Il potere come fatto non specifico di re, presidenti, capi del governo, golpisti, generali e cose di questo genere, se è organizzazione, produzione, direzione, è di ogni società effettivamente, espressione concentrata delle capacità di azione umana. Il potere come concentrazione del fare, del saper fare, dell'organizzarsi per fare, che poi a sua volta include anche aspetti intellettuali, morali, eccetera. Più è complicata la società, più questo, diciamo, diventa attività autonoma. Concentrazione della forza sociale, dice Angioni. Il potere, quando si concentra in un gruppo, e qui nostre società, classe o altro, assume questa forza complessiva nei confronti di altri, classe o altro, e giustifica questo separarsi ed esercitarsi contro parlando di se stesso e agli altri che sono oggetto della sua forza. Questo parlare per giustificarsi e convincere e il trasformarsi del messaggio in concezioni e sentimenti è il processo di egemonia. Il discorso che il potere, lo dice ora, discorso sul potere e insieme potere in quanto discorso. Il potere che parla di se stesso e convince è un discorso di potere, ma è il potere di un discorso. Preferisco questa ipotesi terminologica alla distinzione egemonia-dominio, proprio perché il dominio come puro comando, forza senza messaggio, praticamente non esiste. Il potere è anche organizzazione, giustificazione di sé e quindi informazione. In qualche modo, poi dirà Clemente, perché ovviamente dopo tutta una serie di botte e risposte in cui si interpretano i ruoli che dicevo prima, alla fine si danno vicendevolmente anche ragione, e Clemente conclude: ovunque ci sia potere, qualche brandello o frammento di ciò che noi potremmo chiamare egemonia lo possiamo ritrovare. Nell'interpretare appunto il gioco delle parti che dicevo prima, Clemente fa il ruolo di quello che tende a incrinare questa visione, che è presa alla lettera armonistica del discorso del potere, che si fa discorso e convince, tutto funziona, tutto torna. Dice Clemente a Giulio Angioni che il potere si esprime anche in discorsi disomogenei. La mia curiosità è per il disomogeneo. Ci sono mille discorsi tra i subalterni, pochi di essi coincidono col discorso del potere. Fa il caso dei paesi toscani, nei bar dei quali si gioca universalmente a scala 40, e l'essere ammessi al gioco al bar della scala 40 è l'iniziazione del giovane che passa ad adulto, eccetera, cioè questo non è veicolato da nessuna pubblicità, non deriva da nessun discorso di potere che scende dall'alto, la situazione è frammentata, dirà poi, pone il tema delle retrovie, delle periferie, dove per esempio nei contadini dell'epoca feudale o nei mezzati toscani il potere come discorso del quale parla Angioni non arriva, non regge come modello applicativo, dice Clemente, e Angioni gli risponde: il tuo esempio, la scala 40, sembra alludere a una microfisica impazzita, disgregata, casuale del potere, piena di retaggi e scarti temporali. Ma allora il potere sarebbe solo infrastruttura di servizi, senza discorso né egemonia, che parla solo per sé e ingiustificabilmente si regge senza consenso. Risponde Clemente: forse è vero, ma il tuo modello non sembra discostarsi da ipotesi totalizzanti. Il concetto generale ricorda il contratto sociale, cioè quella figura immaginaria di accordo tra le persone che fondano la società appunto per consenso. Lo scarto storico delle società di classe appare come una degenerazione che trasforma per esplosione un blocco solidale in un sistema planetario in una sola stella. Angioni gli rispondeva: veramente io penso che sia più o meno così effettivamente. E qui poi cominciano a rinvertirsi le parti. Questa tua preoccupazione, questo tuo interesse per il disomogeneo, per il non omologato, qui Angioni che parla, per il non omologabile, per il diverso e l'autonomo rispetto al dominio e all'egemonia, personalmente lo condivido in pieno. Hai fatto bene a cercare di frantumare quella che a te sembra serena nitidezza di giudizio intorno a cose che non sono né nitide né serene. Hai espresso un disagio che è anche mio rispetto alle ipotesi interpretative totalizzanti. Sulla estendibilità, il secondo tema, diciamo, del dialogo, del concetto di egemonia, ragionando per esempio di società non capitalistiche, Angioni dice: ritengo che anche se in tante società il fenomeno egemonia non ce lo troviamo, io penso che la nozione di egemonia ci può essere utile comunque per parlare dei fenomeni di direzione morale e intellettuale tipici di ogni epoca e di ogni società. Direzione morale e intellettuale che, così come il discorso sul potere come concentrato di forza sociale, sono questioni che gli antropologi riscontrano comparativamente in tutte le società. Risposta di Clemente: e quindi diciamo sì, io me lo porterei appresso, dice Angioni, anche parlando delle società non capitalistiche, e la nozione di egemonia. Clemente: non so dire perché, ma questa tua preoccupazione di estendere al massimo la nozione di potere per farci stare dentro al loro agio le nozioni di dominio ed egemonia mi lascia perplesso. Mi pare anzi che lo sforzo non produca nulla che già non si sapesse e produca solo una neutralizzazione, inoffensivizzazione di una nozione come potere, che a me pare si possa e si debba continuare a usare anche nella sua accezione negativa e magari demonizzante. Se no sembra che il potere è solo buono, inteso come descrizione dei meccanismi di funzionamento un po' appunto funzionalistici della società. Clemente rivendica un ruolo di opposizione, diciamo in qualche modo. Ad ogni modo, il problema, ancora Clemente che parla, è quello della estendibilità della nozione di egemonia. E dice lui, se spostiamo il discorso e il punto di vista da questa visione generalizzante e totalizzante che lui attribuisce ad Angioni ai microlivelli, allora la estendibilità mi sembra più convincente. Microlivelli che pensa come semplificazioni all'interno delle nostre società. Se mi sforzo di immaginare un subalterno egemonizzato, non lo vedo come un ricevente di messaggi espliciti formulati e diretti dalla classe dominante, per esempio attraverso la TV che parla e il telespettatore a lungo andare ne risulta egemonizzato. Mi pare che si tratti di processi e risultati di processi di un complesso di situazioni molto variegate. Vedo passare l'egemonia per il clientelismo, per il vicinato, per la famiglia, per la fabbrica, la parrocchia, il gruppo di coetanei, le associazioni formali o di fatto. E in questo senso, diciamo, ridotto a micro contesti, Clemente pensa che sia effettivamente una nozione estendibile e che anzi sia qualcosa che manca ad approcci come quello dell'antropologia politica o della sociologia o anche dell'etnologia, che usano concetti come prestigio, carisma e altri. Dice egemonia laddove si tratta di potere intesa in questo senso, frammenti o embrioni di fenomeni che definiremmo egemonia, possiamo riscontrarli in quasi tutte le forme di potere conosciuto. Quindi qui Clemente ha preso un po' le parti del difensore dell'estensione del concetto di egemonia. La conclusione del dialogo torna ad Angioni e, sintetizzando il discorso di Clemente, dice: mi sembra che da quello che dici potremmo dire che l'egemonia è una funzione ideologica del potere e ciò sarebbe riscontrabile in forme diverse in ogni società, sia in società dove il potere è qualcosa di diffuso e proprio dell'intera società, come sembra accadere presso le bande di raccoglitori più semplici, sia in società dove la dislocazione e la concentrazione del potere, cioè il dominio, si manifesta in forme più svariate. A diversa forma di dominio, diverse forme ed esiti di esercizio dell'egemonia. A una maggiore articolazione della stratificazione sociale e dell'organizzazione delle società sembra corrispondere a una maggiore attrezzatura e un più numeroso personale dedito alle funzioni dirigenti e subalterne dell'attività egemonica. E qui hanno recuperato, diciamo, sono tornati al discorso gramsciano che, diciamo, metteva in campo, tra le tante volte di cui parla, in cui parla nei quaderni di egemonia, per esempio in quella famosa metafora della guerra di trincea e della guerra di posizione, in cui diceva: in certe occasioni si può fare la guerra di posizione, la guerra di movimento, scusate, contrapposta alla guerra di trincea e di posizione. La guerra di movimento è quella che hanno fatto in Unione Sovietica e che è andata bene. Un'azione, diciamo, relativamente rapida e di scontro frontale. La guerra di trincea e di posizione, viceversa, era la metafora che lui applicava alla situazione della società occidentale, con una complessa società civile, cioè tutto il complesso, diciamo, della società non immediatamente politica, delle attività economiche, del mondo del lavoro, lato sindacale, lato imprenditoriale, eccetera, una società in cui, dice, il potere è contornato da tutta una serie di casamatte, un sistema di casamatte in cui, ben munito, che serve un'azione paziente e articolata per smantellare, e non si fa con un semplice slancio. Corrisponde appunto a questa immagine finale del dialogo Clemente Angioni, cioè più è articolata, più è complessa la struttura sociale che diciamo applica poi le relazioni di dominio, e più è numeroso il personale addetto alla costruzione e all'esercizio dell'egemonia. Ed è un po' il tema che abbiamo detto tante volte essere al centro dell'interesse di Gramsci, dei Quaderni, cioè la questione degli intellettuali e l'organizzazione della cultura, gli intellettuali essendo, in tutta l'articolazione del discorso che Gramsci fa su questa categoria, gli addetti appunto alla costruzione, all'esercizio, allo smontaggio e al rimontaggio di operazioni egemoniche da un lato e controegemoniche dall'altro. Io su questo avrei finito, anche se un pochino in anticipo, quindi se ci sono questioni, domande consuntive anche o più puntuali, bene, se no il mio discorso si finisce qua. Oggi è l'ultima lezione veramente, sì. No, la volta scorsa, come ho detto all'inizio, sicuramente ero stato